redigio.it e la storia continua.
La fobia della vaccinazione. La scienza medica, scrive un certo dottor, conta fra le più importanti scoperte e fra le più significative conquiste del campo della profilassi, quella della vaccinazione contro il vaiolo, e ritiene saggia e degna d'encomio la disposizione legislativa che ne prescrive l'obbligatorietà. E dovrà dunque esistere una fobia della vaccinazione? Ma essa indubbiamente esiste. Non sono certo. Pochi coloro che ne contestano i benefici e effetti o che l'accusano addirittura di essere causa di mali così gravi da far sì che si comprende come taluno si lasci impressionare e abbia della vaccinazione un vero terrore, una vera e propria fobia. Beh, parliamo di un quadro storico clinico. Prima di rispondere alle obiezioni e rimproveri mossi alla vaccinazione, è opportuno tracciare, sia pure schematicamente, un quadro storico clinico della malattia che la vaccinazione vuol prevenire e che anche a molti medici, grazie nell'uso generoso di questo mezzo salutare, non è più nota per osservazione diretta personale. Fu nel VI secolo che il vaiolo infierì per la prima volta in forma epidermica in Europa e nel secolo XV ne fu colpita la Germania. La nuova epidemia faceva stragi spaventose. Dei colpiti adulti moriva perfino il 30%, dei bambini sino al 50%, e quelli che guarivano restavano segnati per la vita, butterati e deformati da cicatrici, sordi, ciechi, paralitici, idioti, malati di cuore e di reni. Una vera coorte di esseri stroncati, rovinati per sempre. E si comprende facilmente come la tremenda malattia ispirasse un terrore folle alle turbe. Beh, però a poco, in seguito a esperienze da principio mal sicure e incerte, a tentativi pratici di dubbia efficacia, non disgiunta da seri pericoli dovuti all'istinto popolare, e si cominciò ad avere un concetto più chiaro delle varie fasi del contagio e quindi dei metodi da seguire per combatterlo. Sicché, alla fine del secolo XVIII, nel 1796, il medico inglese, un certo Jenner, trovò nella inoculazione preventiva, vaccinazione, quale che oggi è praticata, il mezzo definitivamente efficace e scientificamente provato. E gli effetti si dimostrano subito eccellenti. Basterebbe citare ad esempio, ricavato dalle statistiche dell'epoca, e in Berlino, nei primi 10 anni del secolo XIX, la vaccinazione non era diffusa se non assai mediocramente. Fino a quel periodo, durante gli ultimi 40 anni, erano morti ogni anno di vaiolo circa 300 e più per 100.000 abitanti. Ebbene, a partire dal 1810 non ne morivano, nei successivi 40 anni se non circa 17 su 100.000. E ancora in Prussia, nel primo trentennio dello stesso secolo, la mortalità per vaiolo arrivava nell'esercito a 36 per 100.000, nella popolazione civile a 26. Introdotta però nell'esercito la vaccinazione obbligatoria, la mortalità scese rapidamente negli anni seguenti, a 3,8 e poi a 2,08, a 1,64, a 1,4 e a 0,42. Che ciò non dovesse attribuirsi, come fu troppo leggermente affermato, a un semplice caso, ed è dimostrato dal fatto che la mortalità non scemò nella popolazione civile finché non venne anche per essa resa obbligatoria a partire dal 1874 la vaccinazione. Ed ecco scemare rapidamente anche nella popolazione civile la mortalità per vaiolo. Si scende da 26 a 2,8, 2,6, 0,64, 0,23 e così via. In epoca recentissima, 1913, l'ufficio americano di sanità comunicava che nelle isole filippine morivano ogni anno di vaiolo 40.000 persone, ma dopo che fu introdotto l'uso della vaccinazione, la cifra è stata così enormemente ridotta da non avere più importanza per la statistica. Ed eccoci a delle obiezioni infondate. Ma questi esempi dovrebbero bastare per provare l'utilità della vaccinazione. Evidentemente non è così. Si è sostenuto che i buoni risultati ottenuti sono la conseguenza di progressi sociali, igienici, culturali, eccetera. Che tali progressi giovino per infrenare il propagarsi di malattie contagiose è indubitabile. È insostenibile però l'affermazione che essi bastino per compiere un'azione preventiva decisamente efficace contro le malattie contagiose in genere e contro il vaiolo in specie. E a provarlo basterà citare un solo esempio. Negli anni 1896-1913 morirono di vaiolo ogni 100.000 individui in Austria 2,94, in Inghilterra nel Galles 1,65, nella Svizzera 0,49 e in Germania 0,05. Ora si può supporre con moltissima verosimiglianza che questi paesi siano stati tutti sulla stessa linea, per ciò che riguarda le condizioni culturali, igieniche e sociali. Ma come si spiega allora la differenza notevolissima fra le varie cifre indici della mortalità per vaiolo, la quale in Germania è ridotta quasi a zero? E la risposta è facile, e se si considera che in nessuno di questi paesi l'obbligo della vaccinazione è così generale e così rigorosamente osservato come in Germania, la quale può venire considerata come il paese in cui la vaccinazione è la più diffusa e più coscienziosamente praticata. Un altro esempio caratteristico è citato dal dottor Ginz, e nella città di Lodz, in Polonia, gli abitanti sono divisi in due parti. La maggioranza è costituita da polacchi, il resto da ebrei. Questi ultimi abitano in miserabili stamberghe, in mezzo a un sudiciume indescrivibile. Beh, logicamente essi vengono colpiti facilmente da malattie, che nel sudiciume trovano il più facile veicolo di trasmissibilità, il tifo, la febbre petecchiale, eccetera, eccetera. Ma il vaiolo li risparmia, invece, in modo singolarissimo. Il fatto è tutt'altro che inspiegabile. Gli ebrei fanno vaccinare assai presto i loro figli e quanto più spesso è possibile. La vaccinazione invece è assai trascurata dai polacchi. Ed ecco altre accuse. Si muovono varie e gravi accuse contro la vaccinazione. Si dice, ad esempio, che essa impoverisce il sangue e lo guasta, intaccando così le forze dell'organismo. I fatti però smentiscono decisamente questa asserzione. L'esercito prussiano e l'esercito tedesco, presso i quali, come si è detto, la vaccinazione è stata praticata con grandissima accuratezza, non hanno mostrato mai alcuna diminuzione della loro efficienza. Basti ricordare la tenacia prodigiosa dimostrata dall'esercito del popolo tedesco durante la guerra mondiale. Beh, l'altra affermazione, che cioè la vaccinazione obbligatoria abbia come conseguenza un aumento della mortalità e una maggiore diffusione delle malattie contagiose, è vittoriosamente confutata dalle statistiche. In Prussia, per esempio, dal 1875, epoca in cui venne introdotta la vaccinazione generale obbligatoria, al 1910 la mortalità generale è discesa dal 26 per 1000 al 17 per 1000, quella per le malattie trasmissibili dal 7 al 3, quella per tubercolosi dal 1876 al 1908 dal 3,1 a 1,6. E perfino la mortalità infantile è scemata in questo periodo del 20%. Ma si osserva che talora, specialmente ai bambini, la vaccinazione non risparmia appunto la morte per scarlattina, per morbillo o per la difterite, per meningite o per convulsioni. Si danno di questi casi, certamente, ma anche se essi fossero più numerosi che realmente non siano, essi non sarebbero, come non sono, tali che il tecnico possa trovare in essi nulla di sorprendente o di straordinario. Infatti la vaccinazione, di cui qui si discorre, non è un mezzo preventivo contro queste malattie. Le stesse cose debbono dirsi a proposito delle altre conseguenze dannose che indirettamente si fanno derivare dalla vaccinazione. Resipola, supporazione di ghiandole, casi di morte. Che ciò possa avvenire è innegabile, così come può avvenire come in conseguenza di qualsiasi pur piccolissima lesione della pelle, puntura di un nago, di una scheggia di legno, eccetera. Di questi ultimi casi si parla come di incidenti, di accidenti disgraziati, che possono verificarsi letali fra centinaia di migliaia di altri casi analoghi e che non lasciano traccia di sé. Lo stesso deve e dovrebbe pur ripetersi per la vaccinazione. Ma possono accadere delle disgrazie fra centinaia di migliaia, fra milioni di casi, ed esse non hanno nulla a che fare con la vaccinazione in sé, con l'introduzione del vaccino attraverso una minuscola scalfitura. Vi è anzi da meravigliarsi che questi casi disgraziati non si moltiplichino quando si vedono, per esempio, alcune tenere e incaute mammine accarezzare con le mani, che non sono certo in condizioni perfette di asepsi, la ferita ancora aperta sul braccio dei loro piccini. Ecco la conclusione. Un professore dichiara che nella sua lunga carriera di insegnante ha potuto eseguire o sorvegliare sotto i vigili occhi di esperti assistenti e di parecchie centinaia di medici principianti assai più di 100.000 vaccinazioni e rivaccinazioni e di aver potuto nella maggior parte dei casi osservare il procedimento delle vaccinazioni e lo sviluppo dei soggetti vaccinati. Egli non ha dovuto verificare alcun incidente di qualche serietà e nemmeno il sopraggiungere di conseguenti malattie. Egli può perciò concludere di sua certa scienza che la fobia della vaccinazione è ingiustificata e infondata. A questi altri empirici avversari della vaccinazione, che la combattono in nome di una medicina popolare, di una arte medica basata sulla natura, laddove la vaccinazione sarebbe un prodotto di quella che essi chiamano medicina di studio o di scuola, si può rispondere che, come già si è accennato, per l'appunto, la vaccinazione preventiva del vaiuolo deriva da osservazioni, esperienze e tentativi di cui la medicina di scuola o all'istinto popolare, la vaccinazione, insomma, prefiggendosi il bene e la protezione dell'umanità, ha già compiuto un'opera veramente grandiosa. È giunta già a un grado di perfezione tale che ogni preconcetto contro di essa non può apparire se non un ingiustificato e riprovevole.